Yeah, party people. Here we go. Yo.
Jumper, packing my oral cannon, busting from Okinawa, Japan to Laurel Canyon. Swallow flows, we turning like plush tires. Mellow and throws, lyrics be burning like brush fires. Spreading vocal leprosy, using discrepancy. Lyric weaponry lessens your chances of testing me. Stopping please, MCs, I block atrocities. True philosophies from the lips of Black Socrates. A pocket pencil-er in your peninsula. Killing Dracula, MCs are ripped from my vanilla. Rocking back in the ill scene, we occupy. No lullaby, got you high when I rock a fly verse. For my people, let me breathe slow. Give a heave, always stimulate your cerebral system. Cut chemistry with the beta, we tune up the group of beta. We murder you with the gators, cause I'm an aristocrat and a diplomat.
Non è pigrizia, eh? È che c'erano tutti dei collegamenti da stabilire. E poi oggettivamente è una domenica un po' difficile, voglio dire. Non è un momento allegro nel mondo, no, Gaia?
No, direi di
non tanto. E però... noi stessi ci stiamo collegando con una festa, che è una festa, ma è una festa che anche lei ha nel cuore e nell'anima. Intensità
molto intensa e anche un po' malinconica, ma bella.
Ma bella, ovviamente.
La volgiamo in bello.
Allora, noi con chi siamo collegati alla fine? Perché non ho capito.
Noi siamo collegati con due persone che non conosci tanto.
Non
una
tanto.
È Marco Castelletta,
il mio avvocato.
Il tuo avvocato, e uno è Elton Novara.
Mio fratello. Ok, esatto. Molto bene. Pronto?
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao, ci sentite?
Vi sentiamo e in calce, attenzione, si è molto offeso perché è presente anche il pirotecnico batterista Marvin Gluteo.
Oh, Marvin Gluteo, anche lui, famiglia.
Gluteo?
Marvin Gluteo, sì. Ciao. Gluteo di cognome.
Avevo capito giusto, pensavo di fare una gaffa chiamandolo male, invece lo chiamo bene.
Allora, sembra un collegamento fatto con la luna per le difficoltà, ma in realtà è che state parlando dal cuore di un locale gremito, giustamente e fortunatamente, e che culo, che bello che è così. E quindi c'è un grandissimo casino di sottofondo, ma...
Sì.
E voi tra l'altro state anche facendo un concerto, hanno fatto una pausa per noi.
Avete fatto per noi una pausa. Ma diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si saranno un po' rotti.
Esatto, state parlando.
Esatto, di che cosa stiamo parlando? Siamo collegati con il Madama Hostel, che è uno dei nostri hostel
e bistro,
perdonami, sì, che è uno dei nostri locali del cuore. E milanese per gli ascoltatori e per le ascoltatrici. Dove c'è una festa per Paolino Fontana. Paolo Fontana, detto Paolino, oltre a essere di tutti noi un carissimo amico, ha fatto bere più o meno tre quarti
della
di Milano,
città,
della
sì.
città, e è un nostro carissimo amico che purtroppo è mancato all'inizio di quest'anno, a gennaio, e avrebbe compiuto gli anni il 31 di marzo. Abbiamo deciso di fare una festa.
È il compleanno del Paolino,
non si può non festeggiare il compleanno del Paolino, c'è questa festa bellissima che va avanti dalle ore 18 al Madama, e non è che facciamo, noi ci stiamo collegando a Radio Popolare per farci i fatti nostri, ma veramente tantissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare amavano e conoscevano Paolino, e quindi abbiamo deciso di fare questa telefonata e di parlare un po' con voi ragazzi. Come sta andando?
Ma il pubblico è in bilio. Sì, direi che c'è stata una grandissima risposta sia di tutti gli amici qui del Madama, ma è stato bello vedere anche, cioè è bello vedere anche più che altre persone che hanno conosciuto Paolino nell'ambito di altri locali, ricordiamo per esempio Santeria o il Magnolia, dove ha sudato tanto e ha dato tanto.
Sì. E io l'ho conosciuto al Magnolia, effettivamente, se devo andare a scartabellare i ricordi.
Io a Santeria, Santeria piccolo.
Sì, no, l'atmosfera è molto bella. Siamo qui appunto per fare un pensiero, perché sarebbe stata la celebrazione del suo compleanno. E noi, tra l'altro, ci chiamiamo The Paul Fontan Experience.
È vero.
Abbiamo dedicato a lui il nostro nome quando già, cioè quando lui suonava anche con noi.
Infatti,
quindi, insomma, è stato un po' il nostro mentore.
Esatto.
Sia per noi della band, che poi io personalmente ho lavorato tanto al Madama, e per me è stato un fratello, un maestro, ma anche per Elton, che comunque lo conosce da tanti anni, e quindi volevamo insieme al Madama condividere questo affetto e dare insomma un regalo, ed è bella la risposta. Abbiamo fatto anche delle magliette con cui appunto andrà in sì, con il suo taglio degli occhi, quello emblematico, quando ti guardava e non sapevi se come Steven Seagal, che non sapevi bene cosa ti stava per fare.
Sapevi che qualcosa stava arrivando.
Birra.
Esatto.
Birra o cartelle.
Esatto. E no, ci stiamo divertendo molto, stiamo suonando dalle 18, siamo molto sudati, ma molto, molto felici. Maestro, vuole dire qualcosa anche lei?
Siamo molto carichi, anche perché, come diceva il collega e amico Marco Castelletta, la band nasce dopo che in una festa aziendale Paolino imbraccia la mia chitarra, cosa che non faccio fare quasi a nessuno, e canta un brano di Springsteen, cosa che ancora meno farei fare. Sei bravissimo, bravissimo, e chiedo per la festa aziendale successiva di accompagnarlo con Marco e altri membri dello staff. Dopodiché nasce questa band in cui spesso non si sapeva se lui avrebbe suonato o meno. Gli elementi fissi siamo io e Marco Castelletta, ma l'intero concerto segue il leitmotiv di chissà se arriverà Paul Fountain, perché lui era per appunto un'esperienza.
Esatto, l'esperienza sta anche in questo, cioè nell'attesa.
Esattamente, quindi l'esperienza era in totale, questa cosa è nata con lui e con noi tutti insieme dall'inizio. Questo era il progetto di Paolino Fontana, perché al di là di tutto era un bravissimo musicista, e come ce ne sono tanti e non lo si sa, ma aveva una voce incredibile, meravigliosa.
Sentite, io un mio pensiero va a voi, raga, perché oltretutto state facendo una roba che non è facile per niente. Cioè state facendo una festa del compleanno di una persona che non c'è più, con la quale suonavate e dovete tener botta, per cui bella, un abbraccio.
Sì, devo dire che l'energia comunque delle persone che ci sono qua, degli amici, è un buon motore, un buon carburante, diciamo.
Che possiamo...
La voglia è quella di ridere, la voglia è quella di divertirsi. Okay.
Ma possiamo dire anche questa cosa, non per togliere nulla a voi, che sicuramente, come dice il mio partner in crime, Kesten, siete due persone splendide, ma questo qui è perché era proprio la particolarità di Paolino. Io credo che sia una delle poche persone di cui non ho mai sentito parlare male. Ed è veramente difficile, oggi come oggi, visto che le male lingue sono sempre ovunque, ed è una persona di cui si parla ancora al presente, ma non perché è da poco che è mancato e quindi non siamo ancora abituati a parlare al passato, ma perché continua a essere presente, e lo è sia per la fantastica foto che c'è sopra al bancone del Madama, che era il suo regno, e quindi c'è già quella che te lo fa sentire parte comunque anche quando vai a bere una birra adesso, ma perché proprio nelle vite di chi c'è stato Paolo c'è sempre, e questo confronto comunque con Paolo ce l'hai quotidianamente ancora adesso, quindi quello sicuramente...
E ci sarà sempre così.
Assolutamente sì.
Sì, diciamo che Paolino era il gesto gentile e inaspettato che vorremmo da tutti, ma che raramente si riceve, e lui... Di rado faceva mancare questo supporto a tutti noi, quindi è sicuramente per anche lo staff del Madama, che è stato comunque diciamo un collante per tanti anni, e tuttora adesso quando cerchiamo di vederci lo facciamo, anche perché lui era un po' diciamo il promotore di tutte le varie cene. Poi lui era uno chef straordinario, cioè della pasta alle vongole.
La pasta alle vongole leggendaria, rimane leggendaria. Sì. Ragazzi, vi diamo un abbraccio enorme, buon festeggiamento, siamo lì con voi, non ci siamo solo causa forza maggiore,
Ci salutiamo con The
salutiamo
River.
Salutiamo con The River.
Dice giustamente Elton, solo perché sei tu Paolino.
Esattamente, visto che sappiamo tutti dell'amore per Springsteen di Kesten, che io
dei
continuo Kesten, a sottolineare
sì.
Dei Kesten, di entrambi Kesten, e quindi siamo riusciti. Grazie Paolino che sei riuscito anche a farmi mettere The River. Okay.
Voi tornate di là e salutate tutti.
Spaccate,
ciao,
ragazzi. Ciao.
Un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive.
Springsteen, questa è Domenica in, non l'avevo ancora detto. Tra l'altro io devo anche sono arrivati un po' di messaggi, devo giustificare, ho una voce un po' strana,
sì.
Sono reduce da un fine settimana intenso che ha visto nel cuore un concerto dei Limp Bizkit nel quale ho urlato molto e quindi sono così. Scusate, quelle cose che un radiofonico, un podcaster non dovrebbe fare, ma l'ho fatta. E invece andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Che accade?
Con chi accade ci che abbiamo ancora due persone sconosciute ai nostri ascoltatori.
Ah, beh, è bello dare spazio a persone.
Che... Esatto, che saranno stupiti dal fatto che Kesten abbia messo Springsteen, ma fa niente, è successa questa cosa qua molto divertente. Allora, adesso abbiamo al telefono il
sì.
nostro Burgazzi.
Già sentito?
Già sentito.
Sì.
E un certo Alessandro Braga.
Non ho idea di chi sia.
È
pronto?
Vero?
Pronto, buongiorno.
Eccoli! Buonasera.
Ciao, ciao buonasera. Braga, intanto, caro collega, cosa ti porta ad avere a che fare con un Riccardo Burgazzi, intanto? Partiamo dalle basi.
Ma non lo so, mi ha chiamato Gaia venerdì, mi ha detto, ma domenica verso le 8 stai in onda con noi? L'ho risposto, va bene.
Poi, ok.
Cosa mi porta ad essere al telefono con Burgazzi? Lo scopriremo, forse, chissà.
Ok, va bene. Burgazzi, come mai hai a che fare con... e così via. Come mai hai a che fare con l'Ale Braga?
Allora, innanzitutto io sto guardando un bellissimo tramonto sulle Alpi.
Ma non è, no? ma chi se ne frega?
No, invece c'entra.
Perché?
Invece c'entra.
Dove sei?
Perché, no, sono a casa mia, però vedo un po' di... ma più di nuvole ormai che di Alpi.
Ma perché da Novate è così, si vede la natura, ce l'hai proprio lì davanti.
Sì, esatto. Io, niente, perché c'entra con le Alpi? Perché... una volta era il territorio dalle Alpi fino a un fiume Po di un partito che era la Lega Nord.
Sì, sì.
Adesso non è più Lega Nord, è solo Lega. E allora qualche mese fa io avevo chiesto ad Alessandro, visto che lui è appassionato di Lega.
Sì, è vero, è un grande appassionato di Lega. Non saprei come altro definirlo. Non è leghista, ma è un appassionato di Lega, sì. Credo che abbia a che fare col mestiere del giornalismo, ma non l'ho mai capito. Sì.
E se avesse voglia di scrivere qualche cosa sulla Lega, e siccome noi abbiamo una collana nella casa
no.
di che si chiama Erodotea.
Ha scritto anche lui un libro con Prospero?
Eh già.
Ma tu continui a trovare una serie di concorrenti al mio successo.
Guarda, cioè, si è appena concluso Book Pride e anche quest'anno non sono riuscito a vendere neanche una copia di Che Storia.
Stronzo.
Ci ho provato, ma me l'ero anche preso a cuore a un certo punto. Detto,
lo regalo, totte, signora, tenga.
Non sono ancora riuscita. Però ho interessanti progetti su quel libro.
Ah, grazie.
Nuovi sviluppi.
Va bene.
No, invece Alessandro, niente, io l'ho contattato poco prima dell'ultimo congresso della Lega. No, dell'ultimo congresso della Lega, dell'ultima puntida, no? Quella del 2024, e gli avevo chiesto, dal momento che lui stesso aveva già dichiarato in radio che sarebbe stata una puntida speciale, se aveva voglia di parlarne di più e magari dare una prospettiva più ampia su tutto quello che è stato il passato, il presente e il futuro della Lega. E quindi io volevo chiedere ad Alessandro se può già spiegare che cos'è. Che cos'è stata quella puntida lì? Perché tu hai una teoria, giusto?
Attenzione, detto così sì, sembra un po' dietrologico, è un po' terrapiattista.
Tra l'altro incredibile, perché Riccardo l'ha inquadrato così, ma ero sul prato di Pontida quando mi ha scritto per chiedermi questo.
Ah, veramente?
Ero proprio sul prato di Pontida, era il 6 ottobre del 2024, e stavo guardando, stava per iniziare, era tarda mattinata, ero già lì che mi muovevo tra il fango perché aveva piovuto il giorno prima di Pontida, e mi arriva questo messaggio: ma ti andrebbe di fare qualcosa sulla Lega? Sì, diciamo di sì, per forza. Poi la giornata è stata emblematica, perché su quel palco l'anno prima c'era già stata Marine Le Pen e era stata una cosa strana per un partito che nasceva federalista, autonomista, eccetera, eccetera, vedere una nazionalista francese.
Così
c'è stato Orbán, Geert Wilders, insomma, tutti quelli che adesso sono all'interno del gruppo dei patrioti europei, quindi i nazionalisti più nazionalisti d'Europa.
Quindi un punto particolarmente basso, diciamo.
Sì, ed è stato proprio una pontida di svolta. A mio avviso, infatti, il libro, il primo capitolo, parla di quel giorno, di quella pontida in mezzo al fango e dei discorsi fatti sul palco da questi qui, e ho visto un punto di svolta, diciamo così, un punto di cesura, anche se tanta cesura non c'è in realtà tra la vecchia Lega Bossiana e la nuova Lega di Salvini per il futuro. E da lì abbiamo iniziato, io e Riccardo abbiamo chiacchierato un po' e ho messo giù questa idea di questo libro che racconta presente e futuro della Lega Nord, senza dimenticare però la vecchia Lega, ovvio, nel presente e futuro della Lega Salvini Premier, senza dimenticare però la Lega Nord Bossiana, perché ultimamente c'è questa narrazione un po' nostalgica. Quando si tocca il fondo e poi si inizia a scavare, il fondo sembra sempre bello, e allora c'è gente, soprattutto a sinistra, sta girando questa narrazione del però Bossi, la Lega di Bossi era antifascista, la Lega di Bossi era questo, era quell'altro. No,
se mi permetti un commento forse poco da detto ai lavori, faceva cagare anche quella.
Allora, non ho usato come materia proprio quello che stai dicendo tu, ossia quello che esce da una parte del nostro corpo. Okay. Ho parlato di fango, però dicendo che se il fango diventa più melmoso, non è che quello prima si trasforma in cioccolato, ecco, per usare una fine metafora che mi sembra adatta alla trasmissione.
Assolutamente.
Che classe.
E quindi sì, esattamente quello. A mio avviso la Lega Nord di Umberto Bossi e la Lega Salvini Premier di Matteo Salvini è una delle principali responsabili di un decadimento della politica italiana, forse secondo solo Umberto Bossi a Silvio Berlusconi, nell'introdurre nella quotidianità della politica italiana determinati concetti, determinati disvalori che ormai sono accettati. Vi faccio un esempio proprio bossiano.
Infatti, sì.
Quando si diceva c'erano già, perché non sono mai spariti, ma perché le migrazioni sono nella natura umana, i barconi che affondavano nel Mediterraneo, Umberto Bossi diceva mettiamo più squali che così mangiano anche loro. Una frase tremenda, davvero tremenda. È solo che la prima volta che l'ha detta siamo scesi in piazza per contrastare questa visione, questo orrore umano, questo disumano meglio, in 100.000. E poi ma era una battuta, intendevo dire. E poi la volta dopo diceva ancora cose di questo tipo, allora eravamo 50.000, poi 20.000. E poi adesso se un politico, a prescindere dal posizionamento nell'arco parlamentare, dice frasi di questo tipo, a Gaza muore qualche bambino, chi se ne frega, per stare sulla strettissima attualità, ci scandalizziamo in pochissimi, ecco.
Vero,
e forse è quella sorta Mitridate, insomma, prendeva piano piano sempre più gocce di veleno per assuefarsi al veleno e non morire. Ecco, io credo che la Lega Nord e la Lega Salvini Premier siano responsabili di una mitridizzazione della politica italiana che ha portato ad accettare qualsiasi orrore che si possa dire e tra l'altro fare poi con le politiche concrete. E allora lì è nata l'idea di fare questo libro che racconta un po' il presente e il futuro della Lega Salvini Premier. Uscirà ufficialmente mercoledì prossimo, è già disponibile sul sito di Prospero. Adesso partiamo con la tournée verde nero, si chiama il libro, con la tournée verde nera in giro per il territorio lombardo e non solo. E insomma, c'è questa idea di andarlo a raccontare. Salvini tanto verrà incoronato di nuovo segretario federale, non è una sorpresa, non è che sto dando un'anticipazione, uno scoop, sarà così. E quindi la volontà mia e di Riccardo è stata di andare a raccontare questa cosa.
Senti, intanto io personalmente ti auguro un successo ancora maggiore rispetto a Che Storie.
Che Storie, esatto.
Ma son sicuro che non avrai di questi problemi. E...
ma guarda, potrei mettere un sottotitolo Cose poco umane, per citare invece un podcast bellissimo che sento sempre, io lo ascolto sempre. Ecco.
Grazie mille. Sì, perché effettivamente si tratta di subumani o disumani in questo caso. E, vabbè, poi le date, quindi ci sarà modo di...
Infatti la domanda che mi viene da fare è come facciamo a rimanere, anzi come fanno l'ascoltatrice e l'ascoltatore, a rimanere aggiornati su dove incontrarti, come seguirti?
Ci sono già due eventi in programma. Uno
vai.
Uno è venerdì 4, è il 4 venerdì o il 5?
Venerdì è il 4.
È il 4, venerdì 4... alle ore 19 alla Trattoria Popolare, l'Arcitraverso.
Bello!
E lì bisogna prenotare, però.
E certo.
E poi domenica 6, questo mi sembra più giusto che lo dica Alessandro, visto che è di casa.
Oh!
Sì, a Inzago, alla Differenza Social Pub, anche lì ci sarà da prenotare, o meglio, se uno vuole prenotare così, poi però sui social network miei, quindi Instagram e Facebook, sempre taggando Prospero Editore, Riccardo Borgazzi, eccetera, daremo le informazioni e ci sarà la possibilità di chiacchierare, appunto. Tra l'altro il 4 e il 6 cadono le due date esattamente nei due giorni, che sono il 5 e il 6 del Congresso Federale della Lega a Firenze, e quindi diciamo che terremo un filo verde nero tra Milano barra Inzago e Firenze, dove Salvini verrà incoronato di nuovo segretario federale della Lega. Poi ci sono già un paio d'altre date una decina di giorni dopo. Il 14 saremo col libro alla cooperativa Liberazione, lo sto dicendo in diretta, Riccardo non la sa ancora questa, ma la conferma oggi pomeriggio da amici che mi stanno organizzando questa presentazione. Il 15 in auditorium a Radio Popolare, perché diciamo che è bello, e Claudio Agostoni, Lorenza Ghidini, insomma, così mi hanno detto: ma presentiamolo questo libro qui da noi a casa, perché Radio Popolare è casa,
certo,
per
Radio
noi che
è
ci
casa.
Lavoriamo. E quindi ci sarà anche una presentazione in auditorium il 15, martedì 15.
Ok, il 5
e racconteremo tutto.
Il 5 mi ricordo anche, Braga, che è un'altra giornata importante, no? Il 5, che tu presenti il 4 e il 6, però c'è anche un 5 aprile che tu tenti a dimenticare, ma che c'è, e la buttiamo lì così.
No, in realtà è il 2. In realtà
ah, il 2?
In realtà è il 2, il giorno dell'uscita ufficiale. Io continuo a dire il 2 aprile è l'uscita ufficiale del libro.
Ok, allora volevo farti...
mi piace legarlo al mio primo mezzo secondo.
Ok, esatto. No, perché c'era Schiaffino.
Non si sa mai, mancano alcuni giorni. Bisogna...
per scegliere una data... per scegliere una data abbiamo detto, dimmi delle date importanti per far uscire questo libro, qualche cosa che riguarda la Lega, fa il mio compleanno.
Vabbè,
ok, quindi perfetto.
Potendo
Senti,
scegliere.
Ti salutiamo chiedendoti una cosa, c'è un ascoltatore Alex che chiede, potete chiedere al buon Braga quanto ci ha messo a scrivere il libro?
Allora, alla fine appunto ho detto che io e Riccardo ci siamo sentiti la prima volta, era il 6 ottobre, e poi ci siamo visti la settimana dopo per definire un po' il canovaccio, diciamo, del libro. Ho finito di scriverlo 3 settimane fa circa, perché è andato in stampa, ed è pronto, quindi diciamo un 5 mesi, tra i 5 e i 6 mesi, tra i ritagli di tempo ho perso sonno, quello non è una novità per me, come chi
esatto.
mi conosce lo sa, ho occupato il tempo in questo piacere, così, quindi diciamo 5-6 mesi. Detto questo, dietro c'erano i miei 18 anni di Pontine,
beh, certo.
i miei 18 anni di Lega, i miei 18 anni, sono maggiorenne, sono un leghista maggiorenne,
esatto, esatto.
un legologo meglio.
Esatto, legologo, esatto, sì, meglio legologo, dire legologo, dai. Esatto. Dai, un abbraccio, in bocca al lupo per questo tour verde nero e ci teniamo in contatto.
Stai bene, ciao caro, anche certo. tu Ricky.
Anche
ciao.
Tu Rick, baci a entrambi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
You're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one. Leave your shit, 'cause I've had enough of
saint and I'll be history. Yes, I will straight up leave your shit and you'll be the one who's left missing me.
Check out my melody, my way, Limp Bizkit. Ci diamo così delle arie e andiamo in giro per l'Italia tantissimo.
Ma
perché
sì,
facciamo Sardegna, Bergamo, basta. Due ne abbiamo, non è che possiamo...
Nova Milano, dov'è che è Borgazzi?
Sì, era Novate, credo,
Novate.
Sbaglio sempre, sì. Ciao raghe.
Nuova Milano. Cos'è Nuova Milano?
No, perché c'è Nova Milanese e Novate. Sono posti che esistono per davvero. Mi rendo conto che viste da fuori sembra un po' un'invenzione,
ma
invece
no.
Esistono.
Ma che meraviglia, che bello sentirvi.
Veramente?
Tanto entusiasmo.
Cioè, sono galvanizzata da questa domenica comunque a 20 gradi,
è
con
vero.
Un'ora di sonno in meno, un caffè in più di domenica.
Un caffè in più. Come stai, Astrid? Come mai sei lì e non sei qui?
Sono qui perché lì sarò domenica prossima.
Esatto.
Ho capito, vabbè.
Che mi dà una copertura domenica prossima la mia amica Astrid,
perché tu
permette,
banalmente Gem, noi siamo organizzate
visto che avrò la fortuna di andare a vedere l'aurora boreale, spero che non mi inganni, che quindi sarò in Finlandia, devo ricordarmi di prendere il volo giusto,
come quelli che partono per Bari e finiscono a Bali,
esattamente, esatto. E quindi la mia amica Astrid mi coprirà.
Bene. E non potevi vederla in TV, l'aurora?
Prendere il volo giusto, tra l'altro.
Esatto, dovrò cercare di ricordare di stare attenta. Ma oltretutto mi porterai tu, quindi dipenderà tutto da te.
Tutti in famiglia.
Sì, fate tutte quelle cose lì. Però sai che almeno una volta nella vita, Gem, capita di fare la portatrice di gente che parte.
Esatto.
Sai quante volte ho preso l'aereo io nell'ultimo anno e non mi hai mai dato uno strappo?
Ma perché io e lei siamo amiche.
Però ti ho detto dove parcheggiare.
Sì, esatto. No, giuro. Cioè, il suo apporto è stato grazie. È stato io mi devo parcheggiare. Voi che mi hai detto?
No, non è vero.
Vai con la macchina, parcheggia lì. Ciao, buon viaggio.
Io ti a prendere.
No, a me, scusate, stiamo facendo questo bagaglio di fatti nostri. Ma a me, oltretutto, Kesten ospita a dormire e ceno anche da lei.
Vabbè, no, ok.
Giusto due, così per far salire un po'.
Certo. Vedo che sono due categorie diverse qua di trattamento. Vabbè, ma andiamo a parlare.
Andiamo in Sardegna.
Ma no, ma tra l'altro un'altra persona che dovrà farsi portare in aeroporto alla sede, Sedaio, perché è in partenza, sta arrivando in quel di Milano.
Ciao, Fede. Ciao Fede.
Eccoci. Ciao, buonasera, come state?
Bene, grazie, tu?
Benissimo, raga, benissimo. Sono pronta a partire, a invadere la Lombardia con i miei spettacoli. Non vedo l'ora.
Questo immagino che questa ricca scaletta e ricca agenda sia un po' frutto degli ultimi collegamenti che abbiamo fatto insieme. Cioè, finalmente sei stata chiamata.
Certo.
A un successo pazzesco dopo.
Planetario.
Sono contento. Te l'avevo detto che sarebbe andata così. Grazie.
lo so che sognavate di avermi là, lo so, e adesso, adesso il vostro sogno si sta avverando, ragazzi.
Olè, olè.
Beh, sì, no.
Come va in Sardegna? Cioè, Fede, scusa, da noi c'è stata un'esplosione di primavera, almeno qua a Bergamo c'è stata un'esplosione di primavera totale, e mi immagino lì com'è che va? Fa caldo? Bagno già?
Ma... Allora, no, bagni no.
Ma se abita nell'entroterra, l'hai detto mille volte.
E beh, può anche spostarsi.
Ho capito, però, vabbè.
Cioè, Astrid, loro si ricordano tutto di me e tu non ti ricordi niente di me. Cioè, è brutta questa cosa, Astrid.
Astrid sta perdendo punti stasera.
Oltretutto, Astrid è anche venuta lì, se non sbaglio.
più volte è venuta. Cioè... No, allora, no, c'è bel tempo, per fortuna, però nei giorni precedenti ha piovuto molto, fa freddo. E poi io praticamente sono una sociopatica e sto vivendo chiusa in casa a prepararmi per tutte queste, perché tra una settimana parto e farò prima voi e poi Roma, e quindi mi sto preparando, sto ripassando lo spettacolo, insomma. Esatto, tutto con nessuna ansia, ovviamente.
Naturalmente, però... col massimo relax.
Esattamente, esattamente, molto serena, tranquilla, mi stanno iniziando a cadere i capelli, però bene.
Senti, gli spettacoli...
Scusa, Fede, l'ansia da spettacolo, oh, tu come la vivi? Cosa fai? Sacchetti in cui respirare? Vai in bagno 10 volte prima dello spettacolo? C'hai riti scaramantici? Come funziona?
Allora, in realtà non ho riti scaramantici, però una cosa importante. Se faccio la cacca nel posto dove mi esibisco, andrà tutto bene.
Ma veramente?
Sì.
Ok, giuro. Questo spero che fossero all'ascolto tutti i gestori dei locali.
Esatto.
Da poterti preparare,
esatto. I direttori artistici dei teatri che ti ospiteranno, perché sì, saranno teatri.
Allora, uno è teatro a Pavia, invece il 5 sono allo Slow Mill di Milano, che è un locale.
Ok.
Intanto.
Ok.
Poi il 6 sarò a Pavia in un altro locale che si chiama First. E poi il 7 sarò sempre a Pavia al Cine Teatro Volta, in una rassegna che si chiama Dritta al Cuore, e lì anche, appunto, un teatro, potrò fare assolutamente le mie cose tranquilla e serena.
Cioè, e lo spettacolo andrà benone per questo anche.
E certo, assolutamente, perché ragazzi, perché quando uno fa la cacca si rilassa, capite?
Sì, 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 sì. No, questo è un dato di fatto, certo.
Esatto. Beh,
non fa una piega, Gemma. Scusa, tu prima di suonare in un posto,
sì,
com'è che scarichi l'ansia?
Non in quel modo lì, ma non perché prendo le distanze. Curiosamente, no, non mi viene da fare quello, anche perché suono in locali di solito malfamati, che non hanno non è vero. Anzi, sono stato al Madama l'ultima volta.
Esatto.
Io conosco un sacco di gente che fa la stessa cosa prima degli esami universitari.
Ah, ma perché te la stai facendo sotto? Lì non è un rito scaramantico, lì è fisiologia, no? Anche questo a me succede.
No,
sì.
Secondo me poi, sai, il tuo cervello collega questa cosa e diventa una sorta di, non lo so, di...
La memoria del corpo.
Sì, certo, la memoria gastrointestinale. E vogliamo dare meglio un po' le date, che qua il tempo stringe,
e raccontare un po' anche dopo
lo facciamo, allora, dopo
quello, lo facciamo dopo.
Stoccolma.
Allora,
con
5...
quello che ha detto Fede potrebbe dare un senso di quanto colma, capito?
Oh, oddio, no. Ma perché riusciamo sempre?
Ma dai, ma veramente, io cerco
allora,
sempre...
allora...
Anzi, facciamo una cosa.
Facciamo un ordine. Facciamo pochi minuti, pochi secondi di pubblicità e torniamo. Quindi aspettateci, state lì un minutino e continuo a dire tempi
in
a caso.
In realtà 20 secondi.
20 secondi, lì. Esatto.
Hello, eccoci qua di nuovo.
Eccoci.
Oh, rifacciamo da capo. Allora, partiamo dalle date.
Allora, ricapitoliamo. 5 aprile, sabato 5 aprile, Milano, allo Slow Mill.
Slow Mill.
Sì, farò la mia prima ora di stand-up, che si intitola appunto Stoccolma.
Stavo colma, scusa.
Ma non in senso escatologico, però, attenzione.
Ok, ok.
Ok, in senso di ansia, di queste cose qua. Poi il 6 a Pavia sono al First insieme a altre due stand-up comedian, che sono Laura Pugeddu e Silvia Marinu.
Ok.
Finiamo tutte con la U, fantastico.
Chissà di dove siete.
Sento, però io sono origini sarde, eh. Ricordiamoci che sono romana, ragazzi, per favore, sì, ci tengo.
Hai ragione, okay. Hai ragione.
Ah, ma non l'avevamo sentito, però è giusto che tu ce lo ricordi, sì, perché non si sente,
non si vede per niente. Vero, non si capisce niente.
Non si capisce.
Se capisci. E infine il 7 a Pavia al Cineteatro Volta, rassegna Dritto al Cuore, farò il mio spettacolo che si chiama Canto 33 ed è uno spettacolo che mischia la stand up con la narrazione, con i canti dell'Inferno di Dante.
Madonna, che bello.
Sì, è un pazzo.
Sa di una di quelle cose che ci hai messo proprio 2 minuti a scrivere, insomma.
Guarda, se ti faccio ridere, l'ho scritto in 40 minuti.
Ma è vero?
Sì, però dopo anni di gestazione.
Ah, ok, quindi sì. Sì,
hai fatto una gravidanza lunga e poi l'ha sparato fuori.
Esatto, brava. Perché tutto in quel caso parte dal nonno di Federica, che da servo pastore analfabeta sapeva però i canti della Divina Commedia a memoria.
Ah!
Cassette.
Ma forse ne avevamo già parlato di questa cosa qua, mi ricordo, mi dice qualcosa, sì. Figata.
Sì, possibile. Astrid l'ha visto, quindi può farmi la meglio pubblicità del mondo, in realtà.
Sì, tenendo conto che è Astrid, però sì, è vero.
Hai ragione.
E invece la Stoccolma è un'ora di stand-up comedian sui temi dell'ansia, dei mali moderni, è un po' questo il senso?
Allora, in realtà c'è un po' di tutto, perché parlo un po' del rapporto che ho con i social, tutte le cose che odio a morte, per dire, l'educazione di noi millennial cresciuti negli anni '80, che è stata chiaramente un'educazione emozionale, no? Però incentrata su un'unica emozione che era il terrore, che ci corcavano di botte.
Una sintesi perfetta.
Grazie tesoro. App per il dimagrimento, gli harmony,
tutta una roba sì.
Incentrata sugli harmony. E poi infine c'è tutto un pezzo dove do dei consigli fondamentali al governo attuale.
Ah.
Sì, è anche serio sto spettacolo, vedi, anche utile per il sociale. Perché sono una brava cittadina, e do consigli per aumentare la natalità in Italia.
Ah, consigli pratici, ok, molto bene.
Consigli pratici, esatto, però non vi posso svelare,
no,
perché sennò
no.
Poi sarebbe...
Spoiler.
Però sì, dovrebbe venire anche il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a vederlo, perché secondo me potrei essere utile alla nostra nazione, veramente.
Allora, non ho dubbi sul fatto che saresti utile, e mi sento di dire che non credo si presenterà, però ok.
Sì, ma però io l'ho invitata.
Magari in incognito, sì, cioè sennò io... Vabbè.
E allora niente, non facciamo altro che dire a tutti di ricordarvi di dividervi equamente tra Pavia e Milano per andare a vedere Federica, per ricordare gli indirizzi, le date, tutto, nonostante lei probabilmente non sia un amante dei social, come dirà in Stoccolma, la seguiamo su Federica Seddaiu su Instagram, così lì ci saranno tutti.
È perché siamo comunque tutti schiavi.
Siamo tutti schiavi, esatto, quindi lì mamma troverete mia. Tutte le informazioni. E andiamo a vederla, andate a vederla.
Grazie. Con l'accento lievemente non sardo.
Esatto.
Esatto, lievemente. Ciao ragazze, ciao Federica, ciao.
Bocca al lupo, merda, com'è che si dice merda?
Tanta
si
merda.
Dice? Tanta merda, tanta merda.
Grazie.
Ogni occasione buona per dire parolacce qua, vabbè. Ciao.
Fare Gem quelle cose che a ogni parolaccia mettiamo una pallina nei nostri bicchieri e poi alla fine chi ha più palline tipo deve offrire la cena, quelle cose lì.
Sì, si può fare, mi sembra una buona idea.
Ciao Astrid, anche a te.
Dialogo, ciao ragazzi.
Un bacio, ciao.
So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You
driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind.
You got me stuck on.
I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only
minuti, Bomerica in ancora, in realtà un sacco di tempo. Pronto, ci sei Ze?
Ciao ragazzi, ci sono, ci sono.
Ciao Ze,
come state?
Alla grande come sempre.
Tu?
Io bene, sono nei brichi dell'isola La Palma e quest'oggi cambierò discorso dai cani, anche se dove sono ora ci sono, c'è una razza particolare di cani di cui vi parlerò.
I cani dei bricchi della Palma si chiamano.
Sì, sì, quasi, sì, sì, il pastore del Garafiano, il pastore della Garafia.
Ah, fico.
Però una, un'altra volta, un'altra volta.
Poi ci dirai,
invece,
poi ci dirai.
Oggi vi parlo di tubi di lava.
Tubi,
tubi
di lava.
Lava!
Tubi, lava, di tubi, tubi di lava.
E cosa sono i tubi di lava?
Allora, praticamente l'altro giorno siamo andati a fare un'escursione molto bella in una grotta, o meglio, pareva una grotta, in realtà era un tubo di lava.
Fredda.
Fredda.
Ok, sì. No,
lava non ce n'era. Vabbè, La Palma è un'isola vulcanica e fin qua ci siamo. È una delle più giovani isole delle Canarie. Consideriamo che Fuerteventura ha circa 20 milioni di anni, hanno più, hanno meno.
Una ragazzina.
Mentre La Palma, sì, esatto, mentre La Palma ne ha 2 milioni.
Vabbè, in effetti è molto, molto giovane.
È proprio una, è una giovincella, obiettivamente. E è ancora molto attiva.
Ma li porta bene?
Li porta veramente molto bene i suoi 2 milioni di anni, è proprio in piena adolescenza, infatti è tutto un ribollire, diciamo, di ormoni interni che hanno portato a diverse eruzioni, tipo quella del 2021 che, diciamo, ha fatto un po' il giro del mondo, che è stata la più importante, la più, diciamo, ricca della storia. Però ce n'è stata anche un'altra, ce ne sono state varie, ma questa è lo specifico di cui vi parlo oggi, è del 1949.
Ok,
quindi qualche annetto fa, e ai tempi questa eruzione vulcanica ovviamente modificò completamente il territorio in cui passò la lava uscita dal vulcano San Juan in 42-44 giorni più o meno di eruzione, con circa 54 milioni di metri cubi di lava.
Tanta roba, potremmo sintetizzare.
Tanta lava, esatto.
Tanta
allora,
lava.
Cosa succede? Ho scoperto, perché effettivamente io non so assolutamente niente di solito di queste cose, ho scoperto che quando la lava è particolarmente fluida, se ne scende tranquillamente e se ne va verso il mare, quindi da monte scende a valle.
Come i fiumi.
Verso il mare, come un fiume, esattamente un fiume di lava. Cosa succede? Questa lava è molto fluida, scendendo, andando fino ad un massimo di 37 km orari.
Urca, veloce.
Esatto, la sua parte esterna piano piano inizia a raffreddarsi,
fa
una crosticina, fino a chiudersi del tutto in quello che si chiama un tetto, quindi fa proprio una capocchia. Diciamo.
Il toboga.
Esatto, sì, esatto, però la lava fuori, diciamo, si asciuga, si raffredda, dentro però continua a scendere e se ne scende finché non resta un buco, ovvero un tubo.
Senti, ma è bellissimo.
Ed è una cosa fichissima, e infatti anche l'esperienza, diciamo, nella grotta, che in realtà era questo tubo di lava, è stata molto bella. Ora, noi abbiamo potuto vedere circa 300 metri di questo tubo con il caschetto, con le lucine, è stato molto divertente, però in realtà se ne va lungo per chilometri, si può arrivare anche fino al mare, però ovviamente non è che la gente può farsi queste passeggiate. Anche
e perché no?
claustrofobico, tra l'altro.
Ma quanto è largo, scusami, a proposito di claustrofobia?
È largo, perché saranno in realtà una decina di metri, sette metri, okay, più o meno. Sì, sì, cioè noi per dire eravamo un gruppo di una quindicina di persone e stavamo lì. Poi nelle parti più strette invece parliamo di un metro e mezzo.
Okay,
quindi poi ovviamente non è che è un tubo proprio, cioè un tipo un tubo di metallo che è tutto uguale il diametro, ci sono delle parti più strette e delle parti larghe. E poi la cosa molto affascinante è che ci sono dei punti nel tetto di questo tubo aperti, perché dove invece magari sgasava, no? Quindi poi faceva il buchetto.
Ah, fa la presa d'aria.
Esatto, e quindi tu da lì vedi il cielo, è molto bello, e invece dall'alto c'è questo mirador dove tu vedi una distesa di lava ormai asciutta, ovviamente e fredda, quindi rocce fondamentalmente,
sì.
E da lì, dall'alto, tu vedi questi buchi e non immagini che lì sotto ci sia un tunnel che ti porta fino al mare. E poi da dentro il tubo di lava si possono vedere, ci ha spiegato la guida, le varie stratificazioni di vari passaggi di lava. Quindi in alcuni punti tu vedi proprio come se fosse della crema, proprio, quindi proprio liscia, liscia, liscia. Poi invece ci sono delle parti che sono roccia, 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 roccia.
Ok.
E poi è figo perché ci sono delle sorte di stalattiti, cioè di puntarelle che scendono.
Puntarelle. Che
puntarelle.
Sì, è un termine tecnico, ricordiamo.
È talmente tecnico che è quasi caduto in disuso,
sì,
come termine, che dovrebbero scendere perpendicolari verso terra, invece sono orizzontali.
Come sono pazze, come mai?
Sono pazzarelle, perché c'è un sacco di vento, no? Ci ha spiegato la guida che perché questo spiega che la lava continuava a scendere, quindi
si girano.
Effettivamente, esatto, la lava passava e quindi le portava in orizzontali, quindi questo diciamo è tutta la formazione. Però in generale comunque, quando ci sono eruzioni vulcaniche con una lava particolarmente fluida, possono avvenirsi a creare questi tubi vulcanici. La Palma in generale offre moltissimo diciamo da questo punto di vista, perché ci sono
moltissimi tubi.
Moltissimi tubi, moltissimi paesaggi diversificati che ti permettono di conoscere meglio i vulcani, perché almeno io non so voi, però i vulcani chiaramente tra le varie esperienze della mia vita non mi hanno mai portato vicino a un vulcano, okay?
No, non è che io no.
Il Vesuvio sì, però non ha per fortuna diciamo eruzioni così distruttive recentemente, perché diciamo ce n'è una che è la più famosa del mondo, tra l'altro,
sì,
che è quella Pompei, e quindi quella diciamo ha abbastanza segnato la storia, però recenti, almeno per ora, che poi chissà visto com'è la situazione attuale.
Sì, ogni tanto c'è un po' di movimento, però...
C'è un po' nell'aria, c'è qualche movimento. La cosa interessante è che nelle ultime due settimane si sono registrati parecchi terremoti sottoterra nella zona. E quindi chissà che cosa accadrà prossimamente. L'aspetto positivo diciamo dell'isola La Palma, per quanto diciamo mi hanno spiegato le varie guide e le persone che ne sanno sicuramente più di me, è che la lava qua quando esce, comunque sì è vero 37 km orari ci può sembrare tantissimo, però ti permette in realtà di mettere in sicurezza i territori. Perché
okay,
comunque parliamo di un'esplosione relativamente lenta, perché il vulcano inizia, ovviamente ormai i geologi hanno la capacità di dire ok raga, sta per succedere, quindi non è una roba che esplode ed è devastante e inaspettato, quindi si ha la possibilità comunque di evacuare. Nel 2021 per esempio, che è stata la colata più importante della storia, lì parliamo invece di 200 milioni di metri cubi di lava, e che è durata per 3 mesi, cioè da fine settembre a fine dicembre, lì comunque sì, le persone hanno perso la casa, ci sono stati migliaia di sfollati, però non è morto nessuna persona. persona, nessun animale, a parte probabilmente gli insetti, non lo so.
Io così credo di sì, ecco.
Magari loro sì, però c'è stata la possibilità comunque di evacuare e non ci sono stati feriti, morti, cose di questo tipo. Quindi questo, diciamo, era, volevo raccontarvi un po' di geologia.
Di geologia.
Di geologia palmera, questo io ve la consiglio la palma, anche l'anno scorso ve la consigliavo moltissimo, comunque basta farsi un Milano-Madrid, Madrid-La Palma, con 100-150 euro andata e ritorno.
Se fa, fate. Se fa.
Se può fa, e poi se siete avventurieri si può fare benissimo con la tenda.
Ah, volentieri. Ah.
C'è un sacco di gente che se lo fa in tenda, anche perché qua in realtà a livello di mezzi di trasporto hanno gli autobus, la guagua la chiamano, che è stra ben funzionante e collega ogni parte dell'isola. Chiaro, magari non è che c'è ogni 5 minuti, però ci si può organizzare bene per riuscire a vedere veramente tutto il territorio attraverso mezzi di trasporto pubblici.
Bello.
Quindi, volendo, può essere una vacanza molto low cost. A parte che, diciamo, queste ultime due settimane è stato il periodo più piovoso degli ultimi 30 anni, quindi c'è questo piccolo dettaglio. Okay, okay. E ha fatto in due settimane la pioggia che di solito fa in tre anni, però parliamo comunque di una pioggia irrilevante per quella a cui siamo abituati noi in Italia. Ecco,
certo, infatti. Ma a proposito di climi impazziti, tra un po' ci sentiamo con il buon Burgazzi, che è un grande, è il profeta, no, non si chiama Burgazzi,
Bellati.
Con Bellati.
Ma avevo capito che volevi dire.
Sì, anche perché Burgazzi probabilmente del clima,
meteorologo.
Esatto.
Non ne sa molto, il buon Bellati che è quello che porta le cattive notizie in genere.
Esatto.
Per quanto riguarda tutte quelle cose lì. Senti, Zena, grazie mille, ci sentiamo.
Grazie ragazzi, ciao.
Bacio, ciao.
Baci, ciao Ze.
Povero Bellati, ho sbagliato.
Però è sempre inizia con la B, dai.
Sì, e poi comunque adesso dedicherò una canzone
d'amore.
No, 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 questa è una canzone che piace molto a Burgazzi invece. La conosci?
Sì, me la ricordo.
Bella, Spanish Flea. Faccia lì, non ti piace?
No,
oh,
mi piace.
Ah, ok. Beh, è stata
carina.
Sigla di innumerevoli trasmissioni.
Dei balletti.
Ok. Pronto?
Allora, è una bellissima canzone che tra l'altro a me piace cantare, un fuffa fuffa. Fa, 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 fa,
sì, si presta a fuffa. Sì, sì.
È tutto fuffabile. Ciao.
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 Ciao. Ma anche tu sei, ciao, fuffabile?
Io sono l'uomo fuffa per eccellenza, quindi Fuffman.
Fuffman.
Fuffman, lasciamo perdere
l'uomo supereroe, eh?
Lasciamo perdere l'altro supereroe di cui ci
parli. Ah, bellissimo, bellissimo. Aquaman.
Aquaman è veramente
carico.
Allora, ovviamente c'è tutto un dietro le quinte, sì, in Bomenica Inn, che è costituito, come in tutte le cose ultimamente, nell'ultimo decennio, da un gruppo WhatsApp in cui ci si scambia le informazioni. Dovrebbe essere, come dire, informazione utile. Ogni, esatto, tanto, tipo il 90% delle volte, partono le minchiate. Una di queste,
ma è veramente
minchiate
divertente.
Esatto, era particolarmente valevole perché era raffigurava il buon Bellati Sciacquamen.
Allora, il punto è questo. Con i capelli un po' lunghetti, alcuni mi dicono che assomiglio a Aquaman.
Tantissimo, tantissimo.
Uguale. Mi manca solo l'attacca sul sopracciglio, sì, come Momoa. Comunque, detto questo, in realtà sono più Shaquaman, il dio dello scarico, cioè del trono bianco, così. E quindi un mio amico carissimo mi ha fatto la versione Ghibli, come ne stanno girando tante, di questo supereroe Shaquaman.
Shaquaman, lo dico per... realmente in mano non tiene il tridente come Aquaman, bensì
lo spezzolino del cielo.
Esatto. Bene, ok, siamo sempre lì. Vabbè, dicevamo.
Va bene. Allora, no, la notizia è interessante perché è stata pubblicata su Nature questa settimana, e cioè hanno con la CRISPR, che è quella tecnologia per sostituire geni. Un
po', ah sì, ne avevamo parlato, è vero,
della CRISPR. Ne abbiamo parlato abbondantemente, la CRISPR-Cas9, hanno messo il gene Nova1, che è un gene tipicamente sapiens, nel genoma di topolini. Questo lo dico per Clarice.
Okay. Clarice, che salutiamo tutti perché lavora, ma ci starà ascoltando mentre lavora.
E quindi la staranno licenziando.
La staranno licenziando.
Il gene Nova 1, che tra l'altro riporta anche lì alla periferia milanese, all'Interland, perché viene da Nova Milanese.
Assolutamente sì. E comunque questo Nova 1 che cosa fa? Allora, tutti i mammiferi hanno una copia di questo Nova 1, ce l'hanno praticamente tutti identici, tranne noi sapiens, che ne abbiamo un Nova 1 con piccole varianti, che però sono fondamentali perché conferiscono la capacità neuro di parlare. E quindi è un gene molto importante.
Ma figa, la scheda audio è importante, di brutto.
È bravissimo, è la scheda audio. Produce una proteina che a sua volta gestisce tutta una serie di altri geni che agiscono sullo sviluppo neurologico delle aree del cervello che appunto sono quelle determinate che servono per il linguaggio. Allora, cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno messo il gene Nova 1 umano all'interno del genoma di topolini.
E adesso i topolini parlano?
No. Allora, no, ovviamente non parlano, anche se appunto mi immagino la nostra Clarice quando riceverà il primo messaggio vocale dai suoi torci.
Ma sta già piangendo all'idea.
Ho fame!
Ho fame, ma non solo, quando torni. E hanno notato che questi topolini geneticamente modificati squittiscono in modo diverso, molto più articolato, soprattutto per quanto riguarda le femmine adulte che dialogano con i cuccioli e i maschi che dialogano con le femmine in estro. Hanno degli squittii che sono molto più articolati.
Ciao,
esattamente, col vocione un po' più peso. E ora, perché fare questo tipo di ricerche? Ovviamente hanno un senso, no? È perché questo Nova 1, che è tipicamente sapiens, in alcune persone in realtà ha la versione tipicamente mammifera, quindi ci sono alcune persone rarissime che portano ancora quel gene come ce l'hanno tutti i mammiferi, come ce l'aveva il Neanderthal, per esempio, che non era probabilmente un campione di eloquenza. E quindi
le persone taciturne?
No, erano taciturni, però diciamo che non avevano un linguaggio articolato come il nostro.
No, intendo che quelli che oggi portano quel gene lì, dico.
Allora, molto interessante questa tua osservazione, ancora non si sa perché hanno campionato, o comunque sono andate nelle banche dati genetiche, hanno analizzato il genoma di 700.000 persone, hanno individuato pochissimi portatori del gene originale, ma però essendo coperti da segreto identitario, non si sa quali possono essere le ricadute del fatto che abbiano un gene vecchio.
Certo.
Ok.
Hanno fatto una ricerca, l'hanno fatta malissimo, quindi.
No, che non si possono fare. E quindi le ricerche nuove saranno appunto a cercare di capire se le persone che hanno difficoltà di linguaggio hanno un'impronta genetica diversa. Per esempio, appunto. Aspetta, che forse è arrivata una domanda, non ho capito.
No, era una cosa, te l'ho girata io, mi fai ridere che entri. No, nel senso che c'è un ascoltatore che ha fatto una domanda, ma su un evento che ci sarà a Roma.
Abbiamo 2 minuti e mezzo,
Quindi ti lascio finire.
Ma che non mi riguarda o mi riguarda?
Pensavo volessi andare avanti a chiudere, te lo chiedo già. C'è Paolo che chiede se sarai magari alla primavera rumorosa di Extinction Rebellion dal 25 al 1 maggio. 25
allora,
al 1 maggio.
No, ma sarò a Roma settimana prossima per un evento di sostenibilità con un'azienda che fa design con il cartone. Molto bella, poi okay, ne parleremo.
Ok.
Detto questo, la cosa interessante è appunto che si comincia a capire quali sono i meccanismi genetici che stanno alla base della nostra incredibile e unica capacità di linguaggio che abbiamo solo noi, no?
Certo.
Proprio perché in questo modo si potrebbero aiutare tutte quelle persone che invece hanno dei deficit o delle difficoltà nel linguaggio. Molto interessante.
Molto interessante, molto interessante.
Soprattutto per noi che abbiamo la parlantina, quindi abbiamo un gene grosso così, il Nova 1 abnorme.
Un genone.
Un genone abnormal.
Mentre la cosa interessante, l'altra, è che questo Nova non è l'unico gene che determina le capacità del linguaggio, ce ne sono diversi. Per esempio, un altro si chiama FOXP2, che ce l'avevano anche i Neanderthal e Denisova, ma non avevano questo Nova 1, quindi probabilmente è una prova del fatto che il linguaggio si è poi sviluppato in modo molto più forbito nella nostra specie ed era rimasto nei nostri cugini estinti invece una forma un pochino più rozza, un pochino più sì, meno raffinata,
più ruspante, via,
più ruspante, ed è molto probabile.
Senti,
questa cosa, no?
Caro Andre, anzi caro scienziatissimo, ti salutiamo.
Allora, un abbraccio forte forte, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, Andrea Bellati.
Fa ridere perché chiude così sui podcast.
Sì, esatto.
Quindi è proprio quello.
Ciao scienziatissimo.
Un altro podcast che è la Discoscienza, lo ricordo, lo trovate su tutte le piattaforme di podcasting, là fuori. Gaia.
Kesten.
Ci salutiamo anche noi e vi salutiamo.
Salutiamo, vi salutiamo e ci risentiamo domenica prossima.
Bella, ciao.
Ciao.